Grazie Ministro. Il Ministro ha detto una cosa molto forte, non c'è bisogno di sottolinearla perché quando parla un Ministro non ci bisognerebbe chiosarlo, però mi scuserà il Ministro, qui per me mi lega un profondo stima e affetto. Ha detto queste parole testuali: non ci possiamo più permettere la geografia delle amministrazioni così com'è. 26.000 amministrazioni non possono assolutamente essere semplificate senza un'azione di riordino significativo e se vogliamo anche coraggioso, e quindi per questo dobbiamo avere il coraggio di cambiare il titolo quinto, seconda parte della Costituzione. E se no non si va da nessuna parte. Questo mi sembra sia la sintesi di questo pezzo del discorso del Ministro, che poi ha toccato tanti altri aspetti e punti. Sta arrivando purtroppo il treno del Ministro Delrio, era leggermente in ritardo, ma sta arrivando, è già in macchina per essere qui dalla stazione, quindi sapete, Bologna dalla stazione qui ci vorranno 10 minuti, e quindi sta già arrivando. Io chiederei al Presidente Caldoro, che ringrazio di essere qui e che prego di accomodarsi vicino a me, mentre chiederei al Dottor Savoldi e al Dottor Massa di lasciarci il posto.
Grazie.
Chiederei al Presidente Caldoro di cogliere questo spunto. Il Presidente Caldoro, oltre a essere il... Sono qui. Mi dicono che sono entrati in fiera il Ministro, allora aspettiamo un attimo il Ministro. Intanto vi racconto come procede il nostro lavoro. Abbiamo qui i due rappresentanti, uno per l'ANCI e uno per la Conferenza delle Regioni, e il Ministro per il Governo, il Ministro della Semplificazione alla mia destra e poi il Ministro delle Autonomie, proprio per ragionare su questo, sulla palla che ha messo in campo adesso Giampiero D'Alia. Cioè, come si fa a fare semplificazione in uno Stato così complicato? Cioè, in una Repubblica così complicata? E se dobbiamo renderla più semplice questa Repubblica così complicata, da dove cominciamo? Allora, io sono stufo onestamente, personalmente, delle guerre ideologiche di religione per stabilire se sono meglio le province che abbiano 351.000 abitanti o 426. Non mi sembra che sia lì il punto chiave. Probabilmente dobbiamo avere il coraggio di ripensare le nostre amministrazioni sulla base del mondo che è cambiato, cioè per prima cosa sulla base delle nostre interconnessioni, sulle delocalizzazioni che esistono, sulle grandi città, gli inurbamenti. Il Presidente Caldoro è al centro della più grande area urbana d'Italia, sicuramente una delle più grandi d'Europa con urbamento. Non capire questo e dire allora se c'è la provincia X e la provincia Y, non capire come sono cambiate le strutture, vuol dire sostanzialmente... per favore, se qualcuno mi chiede ai gentili ragazzi che sono lì di parlare un tantino più piano, lo ringrazio molto. Allora, questo forse è la sfida che abbiamo davanti, di rendere le amministrazioni che abbiamo simili al mondo in cui viviamo, perché in questo momento, come ci diceva Savoldi all'inizio, abbiamo due mondi che non si parlano: il mondo della politica, il mondo del mondo reale, il mondo delle nostre imprese, del nostro vivere quotidiano, sembrano stare su due sfere completamente diverse. Stefano.
Come vuoi, però. Sì, prego, parlo.
Dicevo, Stefano Caldoro, mentre si avvicina, oltre a essere il Presidente della Regione Campania, nella Conferenza delle Regioni ha la responsabilità di essere quello che ragiona con lo Stato e con gli enti locali sul tema del riordino. Prego.
Tanto grazie, grazie per l'invito, e vorrei approfittare di questa occasione intanto per discutere dell'argomento a nome chiaramente anche delle regioni, che è un po' il compito che ho, e poi mi permetterò una piccola licenza per dire quello che personalmente penso di forse un po' più incisivo rispetto alle cose da fare e non delle cose che invece ritualmente e istituzionalmente dobbiamo fare e dire. Quindi veramente tolgo i primi minuti per un'analisi di carattere generale e poi mi riserverò di prendermi questa licenza su cosa penso che invece io credo si debba fare, che debba fare il nostro Paese in questo momento. Il tema che si collega al dibattito che è stato fatto, in particolare le analisi degli interventi precedenti, per ultimo la riflessione che faceva il Ministro D'Alia, a noi il compito di mettere insieme questo quadro nell'assetto istituzionale attuale, quindi da una parte le politiche urbane e dall'altra quella forse ancora più complessa della risposta alle nuove politiche, in particolare sulle città o sulle aree metropolitane, e il sistema della nuova governance, che è una bella parola perché spesso ci dilettiamo a tentare di capire cosa c'è dentro questa nuova governance. Io semplificherei anche in questo caso, utilizzerei l'argomento che è proprio della semplificazione, quello di dire un sistema che funzioni, che abbia un'efficienza nel governo, quello che un po' manca al nostro Paese. E quali sono i temi essenziali che deve una nuova governance dei sistemi, a partire dalle città metropolitane, questo grande hub che diventa il punto e attrattore dei bisogni, dello sviluppo e delle prospettive, che sono la garanzia dei diritti, che spesso dimentichiamo, perché alla fine noi dobbiamo rispondere ai diritti dei cittadini, e quindi i diritti essenziali che noi spesso schematizziamo nei livelli essenziali delle prestazioni, cioè garantiamo i diritti se ci sono livelli sufficienti di LEA e di LEP, che sono insomma sigle per dire i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e i livelli essenziali di assistenza, quindi sanità, mobilità, istruzione, sicurezza, tutte le cose che stanno dentro la garanzia dei diritti. Dall'altra c'è la capacità di crescita e di sviluppo, quindi la risposta che bisogna dare alle persone, alla persona nella capacità di crescere e di evolvere, capitale umano, capacità di apprendimento, capacità di realizzare attraverso le proprie professioni l'attività economica, e quello di rispondere alle imprese, al sistema produttivo più in generale. Quindi questi meccanismi sono dentro questo sistema della nuova governance. In questo sistema di questa nuova governance che andrebbe costruita, le smart cities, a cui si faceva riferimento prima, sono degli elementi prototipali, cioè andiamo a misurare su alcuni settori, mobilità, istruzione, casa, energia, pubblica amministrazione, capitale umano o d'altro, cultura, delle sperimentazioni, dei meccanismi in cui l'Europa dice: volete, troviamo l'argomento per poter nelle grandi città, soprattutto nei centri metropolitani, nelle città, costruire sistemi prototipali che ci facciano misurare i livelli di efficienza. Ecco perché credo lo sforzo che abbiate fatto sia stato quello anche di mettere giù un po' di dati, un po' di elementi di conoscenza, perché senza quelli è difficile costruire.
Ti confermo, anzi, troverai sul sito un sacco di dati su tutte le città italiane, quindi su tutte le città e le province italiane.
L'ho detto a caso per farvi un po' di pubblicità, nel senso che io l'ho letto attentamente, quei dati sono molto molto importanti. Devo dire, per alcuni aspetti, se posso fare una critica, in qualche caso fotografano l'esistente più che dare, ma purtroppo i dati partono dall'esistente, quindi sembrano una novità, ma per alcuni aspetti non lo sono. Però è bene che ci siano messi lì tutti ben precisi, perché questi dati e queste analisi sono essenziali, ma sono essenziali soprattutto per dare una risposta ai primi finanziamenti che ci sono sulle smart cities, che sono quasi 1 miliardo di euro più o meno distribuiti in bandi del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, che dentro quelle prospettive, diciamo, quelle possibilità finanziarie, hanno detto agli enti locali, hanno lanciato una sfida, regioni, comuni, enti locali, città, di dire: sperimentiamo questi strumenti e mettiamo in campo delle azioni che possono, voglio dire, non solo esercitarsi su dati essenziali, ma per iniziare a dare delle prime risposte. E quindi le regioni lo stanno facendo, io sono tutte, la Campania in testa, perché la Campania, essendo una regione dell'obiettivo convergenza, ha più disponibilità di risorse che vengono date dall'Unione Europea. Siamo contenti di essere la regione che ha avuto la premialità su tutta la parte innovazione, ricerca e cluster e anche smart cities, quindi siamo stati, diciamo, una delle regioni più capaci di produrre idee, proposte. Abbiamo iniziato a fare dall'inizio con i distretti di ricerca, con i laboratori pubblici privati, con gli aggregatori pubblici privati, per far inserire da subito nel meccanismo dell'innovazione l'impresa e il sistema pubblico della ricerca, in particolare dell'Università CNR, dentro progetti condivisi. E questa discussione le regioni sono convinti che debba continuare in un'azione, e il termine non mi piace, ma quello che viene usato comunemente come funzionamento della filiera istituzionale, tema, insomma, parola che a me non piace, però insomma il modo tale di far andare d'accordo gli enti locali, quindi dal comune agli enti intermedi di area vasta, alle regioni e chiaramente allo Stato. In questo quadro abbiamo due vincoli, che sono vincoli molto difficili da superare, e vengo un attimo all'analisi sulle regioni. In questo sistema di governance, dal 2009 in poi, le regioni sono state individuate come gli enti, essendo poi l'ente territoriale di riferimento più ampio, come l'ente che doveva, per una serie di motivi, garantire la stabilità dei conti pubblici, cioè si è passato attraverso le regioni, è passato attraverso le regioni il meccanismo stretto di controllo della finanza pubblica, quindi non solo le manovre dello Stato, le leggi di bilancio, varie leggi di stabilità, ma il vero vincolo è stato posto alle regioni con un cosiddetto tetto rigido sul limite dei pagamenti. Che cos'è il limite dei pagamenti? Il limite dei pagamenti è la cassa che hai, non quella che hai, quella potenziale per spendere quello che lo Stato ti dice che devi spendere, con un tetto molto rigido. Mentre per i comuni, per lo Stato, le dinamiche di finanza pubblica sono tutte collegate a dei tetti flessibili. Salutiamo il Ministro Del Rio. Come stai? Graziano, c'era Gian Piero che è collegando un po' ho detto la prima parte dell'intervento lo farò rispettando il ruolo di rappresentante delle istituzioni regionali, quindi stavo nel quadro più istituzionale dei rapporti. Poi ho detto mi prenderò una licenza finale per dire quello che realmente penso al di là del quadro generale, che abbiamo un dibattito tra le regioni, ma quello che io ritengo utile dire, se no finiamo per fare sempre interventi un po' rituali. E quindi finisco con la parte finale di questa ricostruzione. È chiaro che in un sistema di governance efficace ed efficiente tutti i livelli istituzionali devono avere più o meno lo stesso trattamento. Le regioni, credo per una logica non casuale, ma studiata e pensata, ha avuto nel 2009 questa fatalità di essere stata individuata, come ho detto prima, come un elemento centrale di controllo della spesa pubblica. Prima le regioni, dal 1975 in poi, fino almeno al 2005-2007, avevano avuto una capacità di spesa illimitata. Cioè le regioni, mentre lo Stato aveva dei limiti e i comuni avevano dei limiti, le regioni per tanti anni non hanno avuto nessun limite e hanno prodotto indebitamento complessivo che si è aggiunto complessivamente allo stock di debito pubblico dello Stato. Io faccio spesso l'esempio della regione Campania, ma credo che Gian Piero può fare qualche elemento di conoscenza della regione, ma non un po' tutte devo dire, quindi non c'è un problema sud e nord. Noi per esempio andavamo avanti con una progressione ogni anno, e questo l'abbiamo fatto per 10 anni, dai 700 al miliardo di euro di indebitamento. Cioè ogni anno l'ente regione si indebitava di quasi un miliardo. Quel miliardo era sì un pezzo per pagare la spesa in conto capitale, ma il grosso era per coprire anche pezzi di spesa corrente. Ha prodotto debito su debito. Nel 2009 la fatalità ha voluto che le regioni fossero individuate come l'elemento di blocco della spesa e si è messo un tetto rigido. Quindi non solo nessuno si è potuto più indebitare, ma di fatto tenendo in pancia molto della spesa corrente si è andato oltre la capacità di spesa e di controllo dei conti, e tutto è venuto a discapito della qualità dei servizi o addirittura in qualche caso della garanzia dei diritti che pure la regione, che è il settore della sanità, della mobilità o di altro, deve garantire. Questo tetto è una dinamica distorsiva, totalmente distorsiva su una nuova governance. Cioè pensare di non considerare questo elemento, che è stato un elemento, come ho detto, non casuale, di blocco della spesa, ha prodotto una distorsione del rapporto enti locali minori e regione, e devo dire anche dei rapporti tra Stato e regione, perché tu devi tenere una condivisione delle capacità di spesa, che deve avere un quadro complessivo e non può avere questa distorsione che ho avuto. Ma lo dico non per difendere le regioni, dico soprattutto per gli errori che sono stati fatti nel passato e gli errori che possiamo fare nel prossimo futuro se non risolviamo questa questione. Cosa ha prodotto in termini concreti dal 2009 in poi? Una riduzione del livello dei pagamenti che oggi ha raggiunto circa il 30%. Quindi se una regione poteva, come la Campania o come la Sicilia, spendere 3 miliardi di euro l'anno, oggi si trova a 2 miliardi e 2, ma tenendo più o meno gli stessi problemi. Io faccio spesso l'esempio di una bottiglia, di un bicchiere. È come se ci si chiedesse di mettere una bottiglia d'acqua di un litro in un bicchiere. La bottiglia d'acqua di un litro in un bicchiere non entra. Quindi che fai? O versi e va fuori al bicchiere, o la lasci nella bottiglia e rimane lì. Allora ritardi i pagamenti, non paghi perché ritardi chi devi pagare, le imprese, i cittadini, la sanità. È evidente che tu, se non asciughi l'acqua, non consumi l'acqua della bottiglia, nel bicchiere non ci sarà mai. Quindi le due cose insieme non vanno. Questo è quello che si sta producendo sul piano istituzionale nel nostro Paese, con un'ulteriore situazione che aggrava la capacità di governance del sistema, venendo al tema nostro, anche nei rapporti con i comuni, che chiedono soldi che la Regione non può dare. Perché può averli anche in cassa, paradossalmente, ma non li può dare ai comuni. Non li può dare perché non può spendere, pur se li ha appunto conservati nei propri forzieri. In alcune regioni hanno, come è noto, molte risorse non spese che non possono spendere per i limiti del patto di stabilità. Quindi questo sistema, chiaramente, o risolviamo questo vincolo di rapporti, oppure un nuovo sistema di governance, nuove politiche urbane, la nascita delle città metropolitane, non avranno nessun senso. Io sono particolarmente critico, e quindi vengo alla parte in cui non impegno le regioni, ma vincolo la mia posizione, comunque esprimo la mia personale opinione. L'ho detto a Graziano Del Rio in più di un'occasione. Se questo è il quadro, pensare città metropolitane che di fatto possono diventare o rischiano di diventare delle nuove regioni, con tutti i difetti delle regioni, con nessun pregio delle regioni. Considerare queste 10 città metropolitane come elementi, diciamo, di grandi hub costruiti su perimetri amministrativi rigidi, poi saranno pure istituzioni di secondo livello, ma poi vedrete ci sarà una spinta a dire: ma se sono così importanti facciamo l'elezione diretta, e c'è già questa spinta. Ma l'errore proprio strutturale, funzionale, non è pensabile in chiave moderna costruire perimetri amministrativi rigidi che devono tenere dentro tutte le contraddizioni di cui abbiamo parlato oggi e che sappiamo sono il problema delle città metropolitane e delle aree metropolitane, che è il governo delle funzioni. E ahimè, purtroppo, la funzione mobilità, la funzione sanità, la funzione istruzione, la funzione casa, la funzione rifiuti, quella della semplificazione, del capitale umano e della cultura sono funzioni che in una grande città metropolitana non hanno perimetri amministrativi uguali. Hanno perimetri amministrativi diversi e esprimono le loro funzioni in un meccanismo flessibile che non può rendere rigida, in chiave di governo, di una nuova governance, sistemi amministrativi appunto con perimetri definiti, con gabbie. Finiamo per costruire gabbie. E pensate un po' in città metropolitana complesse come la città metropolitana di Napoli, che è stata citata, quella che ha la più alta conurbazione urbana d'Europa, più alto tasso abitativo, dove dentro ha tutti i suoi problemi, quella che viene disegnata è un mostro. è il recinto di tutti i problemi, non delle soluzioni. Cioè noi aggraviamo la situazione, invece di liberare chiudiamo, in una logica totalmente sbagliata che non esiste in Europa. Esiste la città-stato, ma è una. Il resto sono funzioni dipartimentali che devono avere una propria organizzazione, una propria capacità di gestione e di governance, una propria responsabilità contabile, perché devono governare queste funzioni, quelle possibili, in un quadro di stabilità economica e di quadro economico di bilancio stabilito, perché sennò sforeremo da tutti i lati, e quelle dove lo Stato ci deve mettere qualcosa, che sono i servizi essenziali, la cultura e altro, deve sapere quanto ci deve mettere, ma deve controllare la spesa di responsabilità, che non possono stare tutte insieme in un grande comune o in una piccola regione o di un mezzo Stato. Così costruiamo città metropolitane, amplificheremo il divario con le aree interne e inventeremo anche le aree intermedie, perché alla fine dovremo inventarci anche quelle se costruiamo solo le città metropolitane. Ecco perché vengo alla provocazione finale, ma che credo stia dentro questo ragionamento. Vi assicuro che chi come me oggi governa le regioni ne capisce l'impossibilità di andare avanti. E quindi facciamo un'operazione verità. Abbiamo deciso di sciogliere le province. Io credo che avremmo dovuto decidere da prima di sciogliere le regioni, ma di sciogliere le regioni così come sono, per come ve le ho descritte, non quelle del passato, ma queste di oggi, ancora peggio, non hanno nessun senso, sono un limite allo sviluppo di questa nuova governance di un sistema moderno. È dalle regioni che dobbiamo partire, perché quello che si è costruito attorno alle regioni è il vero problema, esprime la vera contraddizione di un moderno sistema di governo del territorio. Abbiamo il coraggio, prima di affrontare il tuo disegno di legge, le riforme costituzionali, di riaprire questo tema. Le regioni, così come sono, non servono. Sono un mini-stato che non può risolvere i problemi, perché quello che vi ho detto, i limiti che abbiamo oggi non ci fanno risolvere i problemi. Al posto mio può venire tranquillamente un bravissimo, sicuramente più bravo di me, dirigente della Ragioneria Generale dello Stato. Può fare meglio di me questo lavoro, perché quello che dobbiamo fare è cambiare totalmente l'assetto istituzionale. Le regioni nel 1970 sono nate come grande ente di programmazione e di pianificazione di area larga. Noi li abbiamo fatte costruire come mini stati che hanno un bilancio pesantissimo, hanno situazione debitoria, gran parte di loro, enorme, ma hanno soprattutto bilanci pesanti. Noi dobbiamo fare enti territoriali di programmazione e di pianificazione, provocatoriamente, che non devono avere bilanci. I bilanci lasciamogli ai comuni, alle funzioni metropolitane, non alla città metropolitana. E andiamo a governare in questa sfida che avete lanciato in maniera moderna l'assetto istituzionale, perché sennò anche l'argomento di oggi, che è essenziale per costruire questa prospettiva del futuro e quindi ci dà tutti gli elementi, e grazie ancora per questo invito, perché ci dà quelle cose che avete messo in campo voi, lo studio anche dei dati ci dimostra che quella è la strada che dobbiamo percorrere, e attorno a questa strada di costruire, se è possibile, prima oggi, farlo oggi e non domani, perché non è più rinviabile, non sono più rinviabili le riforme istituzionali, finalmente fare dell'Italia un paese moderno. Grazie.
Non si può dire che Stefano Caldoro non sia stato chiaro.